Bene, cari fratelli, vi saluto in nome del Signore. Sì, sono contento di poter oggi condividere la parola del Signore, alcuni pensieri che si è messo nel mio cuore. Vorrei però innanzitutto chiedere che il Signore possa benedire la sua parola. Signore, voglio dirti grazie in anticipo, Signore, perché Signore so che Tu, Signore, oggi parlerai, Signore, sarà la Tua parola, Signore, a toccare i nostri cuori. Vogliamo chiedere che Tu possa, Signore, veramente farci capire in che modo, Signore, noi possiamo diventare uomini secondo il Tuo cuore, Signore. Aiutaci, Signore, a comprendere, a percepire, Signore, tramite, Signore, lo Spirito Santo che ci conduce, Signore, nella Tua parola. Amen. Una bella domanda, no? Ho fede. Io ho fede. Stavo dicendo, una bella domanda, vero? Come si diventa un uomo secondo il cuore di Dio? Ecco, il tema di questo pomeriggio. Non so se vi siete mai chiesto, se vi siete mai fatti questa domanda, ma io vi do la garanzia che se vi chiedesse chi vuole essere un uomo secondo il cuore di Dio, alzereste sicuramente tutte le mani, giusto? C'è qualcuno che non vuole essere un uomo secondo il cuore di Dio qui dentro? No, tutti noi. È vero, no? Allora, tutti noi vogliamo essere degli uomini, delle donne, secondo il cuore di Dio. Ma purtroppo dobbiamo ammettere, possiamo e dobbiamo ammettere che troppe volte non lo siamo. Non siamo uomini secondo il cuore di Dio. E la domanda è perché? Perché non siamo uomini e donne secondo il cuore di Dio? È un tema che mi ha toccato personalmente. Ecco perché ho voluto condividere questo messaggio, questi pensieri insieme a voi, perché voglio sapere cos'è che mi fa un uomo secondo il cuore di Dio. In Atti 13 leggiamo di una testimonianza, dice questa è la testimonianza, e dice: io ho trovato Davide, figlio di Jesse, un uomo secondo il mio cuore che eseguirà ogni mio volere. E mio caro e mia cara, oggi il Signore non vuole tirarci gli orecchi, ma vuole essere un padre che vuole aiutarci a capire come diventare uomini secondo il cuore di Dio. Vuole farci capire che chi desidera essere un uomo secondo il cuore di Dio eseguirà ogni suo volere, farà la sua volontà. Non in certe occasioni, non in certi momenti, non in certe circostanze, ma sempre. Questa immagine adesso che vedete dietro a me deve servire per aiutarci a capire che Davide seguiva ogni volere di Dio anche nei momenti più difficili della sua vita. Anche quando stava davanti a momenti difficili, nei momenti di combattimento, anche quando il nemico sembrava incombattibile. Ebbene, forse la domanda che dobbiamo porci questo pomeriggio, allora, forse è molto di più questa qua. Come si diventa uomo secondo il cuore di Dio se sono continuamente combattuto da Golia? Conoscete? E mi sono chiesto veramente, ho detto: Signore, perché e come posso veramente piacerti se veramente tutta la mia vita è combattuta da questi Golia? Come posso piacerti? Io, parlando di propria esperienza, vi posso dire che ogni qualvolta che prendo la decisione di voler piacere al Signore, in qualsiasi campo della mia vita, sia nella predicazione, sia nel canto, sia quando magari vorrei parlare con una persona, in qualsiasi campo della mia vita, quando prendo una decisione per il Signore, il combattimento, il nemico, Satana bussa alla mia porta e vuole ostacolare le buone intenzioni che ho per eseguire la volontà del Padre. E qui, miei cari, vedo una grande difficoltà dei credenti. La difficoltà di andare avanti anche quando si presentano dei Golia nella nostra vita. Conoscete voi questo? E credetemi, davanti credendo che Davide ne aveva vissuto tanti alti nella sua vita, ma anche tanti bassi nella sua vita. Potremmo sicuramente predicare mezz'anno sulla persona di Davide, con tutto quello che aveva sperimentato nella sua vita. Quindi chi potrebbe essere migliore come esempio oggi per noi se non Davide? Aveva fatto delle buone esperienze come anche delle esperienze cattive nella sua vita. Aveva amici ma anche nemici. Vittorie ma anche sconfitte. Aveva sperimentato di tutto. Di tutto. E queste esperienze, sorelle e fratelli, oggi per noi possono essere di valore, possono essere preziosi. Dico possono perché dipende da noi. E vogliamo approfittare appunto di tre punti, o meglio dire di tre caratteristiche di Davide, per capire come diventare uomini e donne secondo il cuore di Dio, anche quando Golia sta davanti alla porta e vuole combatterci e vuole distruggerti. Allora, sono tre punti in tutto. Primo punto, Davide è un uomo di battaglia. Davide è stato sempre un uomo offensivo, non passivo. Vedremo che è un uomo di battaglia. Oggi tratteremo solo questo punto. Dio volendo, prima di Natale spero di poter trattare gli altri due punti, che sono che Davide è un uomo di adorazione. E terzo, Davide è un uomo di parola. Ecco quei tre punti, queste tre caratteristiche di Davide, per cui il Signore lo chiamò uomo secondo il cuore di Dio. Prima di entrare nel primo punto, uomo di battaglia, vogliamo tenere presente il fatto che l'adempire dei voleri di Dio nella nostra vita non è qualcosa che avviene da solo. Infatti in Prima Corinzi noi leggiamo, Prima Corinzi 3, versetto 9, noi siamo infatti collaboratori di Dio. Non fu semplicemente Dio a spingere Davide a fare la sua volontà, ma fu anche il cuore disposto di Davide. Davide non prendeva delle decisioni di sua testa, della sua propria volontà. E anche se c'è stato qualche momento c'è stato nella sua vita dove ha fallito, si era pentito. Non proteggeva o non si proteggeva da solo. Non cercava di combattere con le proprie armi. Davide collaborava alla volontà di Dio, al piano di Dio. Io posso dire già ora che se non abbiamo un cuore disposto a collaborare insieme al piano di Dio questo pomeriggio, questa predicazione è inutile, non vale a niente. Se non hai il cuore disposto per il Signore, allora il Signore non potrà fare niente per te. Prima di tutto abbiamo bisogno di un cuore disposto. La base di tutto appunto è avere un cuore disposto e capire che collaboriamo insieme al piano e alla volontà di Dio e non secondo la nostra volontà. Bene, leggiamo, adesso entriamo un po' nella tematica. Abbiamo visto Davide e Golia nella foto, nell'immagine, nel 1 Samuele 17, 34-36, un avvenimento molto conosciuto. Davide praticamente era arrivato nel campo di battaglia quando Israele stavano cercando di sconfiggere il grande Golia e non sapevano come fare. Allora tutto un tratto arriva questo Davide che vuole sconfiggere il Golia. Tutti avevano paura, ma il piccolo Davide arriva e dice: io lo faccio. Allora leggiamo. Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone e un orso a portar via una pecora del gregge. Allora li correvo dietro, lo colpivo, li strappavo dalle fauci la preda e se quello mi rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Allora, cosa vediamo qua? Vediamo un Davide che ha paura di un Golia. Vediamo un Davide che cerca di capire come sconfiggere i Golia. O vediamo un Davide che ha fatto delle esperienze con il Signore e si ha piena fiducia in Dio anziché alle proprie capacità. Davide difendeva e proteggeva ciò che era suo, e addirittura nemmeno un leone o un orso aveva possibilità di farne vittima di una delle sue pecore. E quindi era pronto di combattere, di andare in battaglia per Israele. Davide è un uomo di battaglia. In prima di Pietro 5:8 leggiamo: il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E nel versetto seguente, verso 9, sapete cosa dice? Dice: resistetegli stando fermi nella fede. Gesù stesso in Giovanni 10, verso 10, leggiamo che ha detto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Caro fratello e cara sorella, ti rendi conto che ci troviamo in mezzo alla battaglia? Anche se non sembra, siamo in mezzo alla battaglia. E Davide lo sapeva, lui era in mezzo alla battaglia. Ma quanto uno si trova in mezzo alla battaglia, deve saper combattere o no? O ci va disarmato, senza esperienza? Non puoi combattere a modo tuo. Io vedo il credente, prendo me come esempio, perché, come ho detto, questa predicazione nasce dalle mie esperienze, dalle mie domande, dalle mie ricerche. Vedo me stesso, che sì, sono un figlio di Dio, sì, sono un credente, purtroppo devo... mi becco me stesso e vedo che cerco di combattere con le mie forze e vedo di non poterla farcela. E dove mi trovo? Mi trovo a terra perché non ce la faccio. Ma non dobbiamo trovarci a terra. In Giacomo 4:7 leggiamo: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E in Efesini 4:23 leggiamo: non fate posto o spazio a diavolo. Non diamo spazio a Satana nella nostra vita. Se iniziamo a dargli un pochino, proprio veramente poco poco spazio della nostra vita, sapete cosa fa? Cosa fa se gli diamo spazio? Prende tutto? Cosa... ritornerà per ne prenderne e prendere sempre di più. Inizia con un pochino di spazio che gli diamo, poco di spazio. Non si accontenta con delle piccolezze o con poco. Se quindi l'avversario sta davanti a noi, davanti a te, e non facciamo finta di essere morti e non combattiamo, cosa succede? Capite cosa voglio arrivare? Siamo figli di Dio e ci accontentiamo di essere figli di Dio e basta. Non solo pregare, combattere, proprio combattere, resistere, combattere, stare fermi, nemmeno andare indietro. La parola dice stare fermi. Digli a Satana: no, Satana, io non ti do il mio matrimonio. Glielo puoi dire. Non te lo do. Io non ti do i miei figli. Io non ti do la mia famiglia. Non ti do nemmeno i miei soldi. Non ti do la mia salute. Non ti do niente. Sai perché? Perché non ti appartiene. Non ti appartiene. Tutto quello che è mio è del Signore. Io appartengo al Signore e non a te. Forse adesso dice, oh, ok, ma con slocca, come dicono i tedeschi, no? Zimbanglofen. Voglio combattere. Ma come si combatte? E qua già il primo problema che abbiamo. Capire come combattiamo questo combattimento. Vedete un soldato, un esperto, ma Satana a volte è più bravo di noi. Allora, vi ricordo il verso che abbiamo letto insieme all'inizio, in prima di Pietro 5, verso 9, ecco, resisteteli stando fermi nella fede. Resistere stando fermi nella fede. Ecco il verso chiave. E in Romani 10, 17 sta scritto: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Allora, dobbiamo resistere stando fermi nella fede. E poi in Romani diciamo, così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Quindi, magari come possiamo resistere alle insidie di Satana? Stando fermi nella fede. Non con le mie forze, non con il mio intelletto, ma stando fermi attraverso la parola, attraverso le promesse di Cristo. Noi resistiamo al diavolo attraverso la parola. E ritornando all'esempio di Davide, e facendo quindi un'applicazione sulla vita, quando si trova davanti a Golia, questo grande avversario, ci ricordiamo che della sua borsa, vi ricordate la sua borsa? Quando si trova davanti a Golia, cosa fa Davide? Cosa ha nella sua borsa? Solo la fionda c'ha? E le pietre. Ecco, la fionda e le pietre. E Davide era quasi disarmato, possiamo dire, perché vi dovete immaginare, quelli erano guerrieri di esperienza. Non erano guerrieri, non erano persone che vanno in campo senza niente. Loro sapevano, loro erano ben armati, avevano di tutto per andare in guerra. E tutto un tratto sai che si presenta Davide, colui che stava attento alle pecore. Aveva delle esperienze soltanto contro qualche orso o contro un leone, ma non contro un esperto di guerra. Ma nonostante ciò Davide non ha paura, lui c'ha soltanto una fionda e 5 pietre, 5. Davide era disarmato, era nudo, possiamo dire. E aveva solo le pietre, una fionda per combattere contro un guerriero esperto. E cari fratelli, non so se ti rendi conto che davanti all'avversario anche noi siamo disarmati. Siamo disarmati davanti all'avversario, davanti a Satana. L'unica arma che abbiamo, e attenzione a quello che dico, sono 5 pietre e la fionda. E anche soltanto se abbiamo fatto il nostro compito. Riempendo la nostra borsa con queste pietre. La domanda che voglio farti questo pomeriggio è: hai riempito la tua borsa con quelle pietre? Davide poteva anche essere un uomo secondo il suo proprio cuore. Ma non lo era. Lui non diede quella fiducia alle pietre. La sua fiducia era dove? In Dio. Poteva anche avere un bastone. Era la stessa cosa, però aveva qualcosa con sé. E soprattutto aveva Dio. E se non l'hai fatto, allora questo pomeriggio ti voglio invitare, se non hai riempito la tua borsa, di farlo questo pomeriggio. Io penso che camminiamo, come ho detto già all'inizio, siamo figli di Dio, abbiamo accettato la cosa principale della nostra vita, la cosa più importante, cioè Gesù Cristo, che viene predicato sempre ed è anche importante. Però la nostra fede è soprattutto Gesù Cristo, però ci sono altri punti nella nostra vita, dobbiamo anche considerare. Non possiamo vivere finta di niente e dire Gesù vedrà come mi proteggerà. Io sono protetto dal Signore, però poi tutta la settimana non leggo la parola, non ho la preghiera, non mi riempio le tasche con quelle sasse e non sono pronto quando sono davanti a Golia. E quindi è logico che prima o poi cadi e poi ti chiedi ma perché? Se sono figlio di Dio, cos'è successo? Queste pietre, miei cari, sono la nostra vittoria, la parola di Dio. Ecco, la parola di Dio. Dobbiamo capire che siamo in battaglia e dobbiamo capire che bisogna combattere quando si trova in battaglia. Non metterti là e aspettare che il nemico ti dà o ti dia uno schiaffo. Perché anche con quel schiaffo non risulta niente se uno non è pronto a combattere. Dobbiamo combattere. La fede è anche un combattimento. E penso che tanti credenti, come avevo già detto, non hanno percepito che il campo di battaglia è dove? 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 Nella nostra mente. Diagnotas. Il campo di battaglia è nella nostra mente, non è fuori, non è contro la persona, a volte nemmeno è direttamente contro Satana, ma sono i nostri pensieri, la nostra mente. E in tutta la storia dell'essere umano sono stati sempre i pensieri dell'uomo il campo di battaglia, sempre. Ogni decisione, ogni guerra che vediamo, sia Ucraina contro la Russia, ha avuto un inizio. E l'inizio è stato sempre qua, nella testa, nella mente. In 2 Corinzi 10, versetto 3, 5, è un bellissimo verso. Quando l'ho letto ho detto, dobbiamo sottolineare questo verso, questi versi, perché c'è tanta di quella verità. Paolo dice, in realtà sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. E poi dice, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. E tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la coscienza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Hamavias. È bellissimo. Riflettiamo un po' cosa Dio ci sta dicendo con questo verso, con questo scritto di Paolo. Le armi della nostra guerra, dice. Allora quella fionda, quelle pietre che abbiamo qua, le nostre armi della nostra guerra, hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. E la capacità di prendere in prigione ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Bisogna riflettere qualche volta per capire. Paolo in questi versi ci descrive un processo, ci descrive, iniziando con i ragionamenti della nostra mente fino a tutto ciò che si eleva contro la conoscenza di Dio. Dobbiamo mettere in prigione i nostri ragionamenti, i nostri pensieri, la nostra mente. E addirittura dobbiamo renderli obbedienti a Cristo. Amen? Ciò significa che si devono sottomettere. Ecco, questi pensieri si devono sottomettere. Questi ragionamenti, queste fortezze si devono sottomettere a chi? a Cristo. Perché se un pensiero nella nostra mente riesce a fare radice, per causa di non averlo messo in prigione, sapete cosa succede? Diventa una fortezza del nemico nella nostra vita, nel nostro cuore, nella tua mente. Fortezza ist eine Hochburg der Gedanken, così è descritto nella traduzione tedesca. Eine Hochburg der Gedanken. Ecco perché dobbiamo legare i nostri pensieri in qualsiasi momento. È uguale se tuo marito dice così, tua sorella ti dice così, o hai un problema con un collega di lavoro. Controlliamoci, leghiamo il nostro pensiero, perché sennò diventa una fortezza nella tua vita. Tutto ad un tratto nella tua mente nasce un pensiero al quale prima tu non avresti mai dato retta, mai gli avresti dato retta a quel pensiero. Come per esempio: Dio non ti ama, o tu non sei degno, Dio non ascolta le tue preghiere, le sorelle non ti apprezzano, non ti amano, forse Dio non ti vuole benedire. Questi, miei cari, possono diventare delle fortezze nella nostra vita. Tutto ad un tratto, tutti i pensieri che non corrispondono alla volontà, alla parola di Dio, diventano fortezze nella nostra mente, i quali dammi retta, perché magari apparentemente sembrano giuste, reali. Ecco perché dobbiamo, prima che fanno delle radici, prenderli, metterli in prigione e sottometterli a Cristo. Ok? Devono ubbidire a Cristo. La fortezza è una posizione abbastanza alta, dove per esempio un nemico con facilità può anche attaccare semplicemente l'avversario, tutti quelli che sono a terra. E un solo pensiero, una sola fortezza, basta al nemico. Tu sai, cioè non c'è bisogno che hai tanti di quelle fortezze nella tua vita. Uno solo basta al nemico. Il nemico non ha bisogno di tante occasioni. Se non prendiamo in prigione i nostri pensieri, saranno loro a prendere in prigione noi. Capito? Allora, o interveniamo noi subito, o con il passare del tempo saranno loro a prendere in prigione noi. Io penso che avete anche voi fatto qualche esperienza, penso io. E spero che non sono solo, allora, se no racconto qualcosa di stupido. No? Però è così. Quante volte un pensiero non ti lascia? Per esempio, quel fratello non mi ha salutato. Probabilmente ha qualcosa contro di me. Questo pensiero bisogna sradicarlo, perché sennò cresce dentro di te, mette radice. Yeah? E poi ogni qualvolta che vedi Marco, per te Marco non ho niente contro di te, ok? Dice: questo qua non lo saluto perché lui non l'ha fatto con me, io non lo faccio con lui. Cosa succede qua? Il nemico raggiunge il suo scopo, quello che vuole fare. Un solo pensiero fu il motivo per cui gli israeliti non entrarono nella terra promessa, sapete? Un solo pensiero. Un solo pensiero riportò Israele, nonostante ciò, di essere quasi arrivati nella terra promessa, nuovamente nel deserto. Loro erano la generazione che dovevano entrare nella terra promessa. Quando Dio aveva parlato a Davide, dicendogli Israele entrerà nella terra promessa, parlava proprio di quella generazione. Erano loro che dovevano entrare. E Dio, attraverso Mosè, aveva liberato il popolo di Israele dalla schiavitù, dalle mani del faraone di Egitto. Lo stesso Dio portò Israele ai confini di questo paese che dovettero prendere in possesso. Dio aveva operato nella loro vita in un modo straordinario che nemmeno possiamo proprio immaginare. sconfisse non so quanti eserciti per arrivare a destinazione. Erano un popolo vittorioso, ma un solo pensiero non li fece entrare. 10, quel solo pensiero, appena arrivati, conosciamo tutti anche la storia, mandarono 12 esploratori in quel paese per capire cosa, un po' la situazione, no? Per amarsi, per capire quante persone mandare, sono grandi, sono piccoli, sono ben armati o no, per poter andare in guerra. 12 sono andati, giusto? Sono stati 12? Sì. E quando ritornarono, la gente aspettava loro ovviamente, perché volevano sapere. E quando arrivarono, gli chiesero, ma com'è la situazione? Cosa pensate voi? Eh sì, è proprio così come Dio ci ha detto. È veramente così. Scorre latte e miele. Dio aveva ragione, certo. E Dio? Però. L'errore. Ecco. Però. Il pensiero, la fortezza del nemico nella loro mente. Il però. Non potremo mai, poi mai prendere in possesso questo paese perché ci sono tanti di quei giganti. Abbiamo visto le persone, il popolo, sono persone forti, noi sembravamo dei cavalletti in confronto a loro. Ma scusa, era successo qualcosa? Sono andati, sono stati presi in prigione, sono stati messi? Cosa è successo? Sono andati, hanno guardato, hanno visto, sono ritornati? E lo scoraggiamento dove ha iniziato? Nella mente. Non era successo niente. Vedete? Il pensiero, il ragionamento. 10 di in totale, 12 persone, esploratori, dicevano, sembravamo dei cavalletti. Ci distruggeranno. Siamo dei formichi. Non c'è chance. E tutto il popolo dette ragione ai 10, nonostante ciò di aver anche sentito a chi? Caleb e Giosuè, che dicevano, Dio disse che ce la facciamo, andiamo. Non cerchiamo di ragionare, se Dio dice che ce la facciamo, ce la facciamo. La conseguenza dell'errore di non aver preso in prigione il pensiero, il ragionamento, del nemico, sono stati oltre 40 anni nel deserto. Oltre 40 anni, erano arrivati, miei cari, erano arrivati. Tutta la generazione non entrò nella terra promessa all'infuori di Caleb e Giosuè. Dobbiamo legare i nostri pensieri. Ebbene, miei cari, 40 anni dopo, Caleb e Giosuè si trovarono nuovamente ai confini di questo paese così bello. Mandano nuovamente dei esploratori e attraversarono il Giordano, prendono in possesso la prima città di quel paese, Gerico, dove entrarono anche nella casa di una donna prostituta, che si chiama? Come? Rap. Ecco. E questa qua dice queste parole. Ascoltate, eh? E quando Rap aveva capito chi loro erano, disse Giosuè 2:9-11 e disse loro: so che il Signore vi ha assegnato il paese, che il terrore da voi gettato si è abbattuto su di noi e che tutti gli abitanti della regione sono sopraffatti dallo spavento davanti a lui, perché abbiamo sentito come il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi alla vostra uscita dall'Egitto e come avete trattato i due re amorei che erano oltre il Giordano, Sicon ed Og, da voi votati allo sterminio. Lo si è saputo e il nostro cuore è venuto meno e nessuno ardisce di fiatare dinanzi a voi perché il Signore vostro Dio è Dio lassù in cielo e qua giù sulla terra. Rahab qui parla di cose che aveva sentito 40 anni prima. 40 anni prima. Quando il popolo, la prima generazione, dissero: noi non ce la facciamo. Guardate come pensava questo popolo. Il popolo di Canaan aveva paura di Israele. E Israele dice: questi sono, non siamo cavalletti davanti a loro. È assurdo. Vedete cosa Satana riesce a mettere nella nostra mente? È assurdo. Questa donna dice: noi avevamo paura di voi. Questi qua hanno, si sono persi entrare nella benedizione del Signore perché avevano paura, qualcosa che non è reale. Era proprio l'opposto. Significa che la prima generazione non aveva nessun motivo per aver paura. Anzi, erano i cananei che avevano sentito parlare del popolo di Israele che si erano impaurite. Israele diceva: siamo dei cavalletti di fronte a loro, mentre in realtà i veri cavalletti erano loro. Il loro pensiero stava in contraddizione a quello che Dio gli aveva detto. Dio disse: andate, ma il loro pensiero era al contrario. C'è una contraddizione. E vedete, miei cari, possiamo, vedete, il nostro ragionamento, o il loro ragionamento, si era elevato contro la conoscenza di Dio. Ecco quello che voglio dire. Capito? Quando Paolo dice che si possono elevare contro la conoscenza di Dio i pensieri. Perché? Perché questo pensiero, non ce la facciamo, non fu messo in prigione. Loro, quando avevano quella paura, dovevano mettere quel pensiero in prigione, sottometterlo alla volontà di Dio, alla parola di Dio, e non l'hanno fatto. E questo solo pensiero, questa solo fortezza, un solo pensiero, vi ricordo, fu il motivo per cui non erano entrati nel paese promesso. Ora, magari possiamo chiederci: ma come possiamo mettere in prigione i nostri pensieri? Hai mai cercato di mettere in prigione il tuo pensiero? Sapete, non è facile. I pensieri a volte sono come delle frecce che volano nella nostra mente. Volano nella nostra mente. Allora cosa bisogna fare? Sembra semplice, però bisogna prenderli quanto vanno incontro a te. Bisogna prenderli, girarli e chiedersi: ma un momento, da dove deriva questa freccia? Da dove deriva questa freccia? Questo pensiero, questo ragionamento? Corrisponde questa freccia a questo pensiero, a quello che Dio dice su di me? Corrisponde veramente? Da dove deriva questo pensiero? Sapete, una delle prime domande in Genesi capitolo 3 che Dio fece all'uomo è: chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? E dobbiamo chiederci: chi mi ha detto questo? O chi mi ha dato questo pensiero? Corrisponde alla parola di Dio? È verità? Perché se non è verità, e se non è da Dio, allora da chi è? Sarà dal nemico, giusto? Gesù in Giovanni 8,44 disse, parlando proprio di Satana: quando dice il falso, parla del suo, perché è menzionero, è padre della menzogna. Quindi, riflettiamo un po', se riconosciamo che quel pensiero non è da Dio, ma deriva da Satana, deve essere una bugia, giusto? È matematica, è semplice. Allora perché, mi chiedo, quando lo riconosciamo, continuiamo a riflettere a quello che Satana mi sta dicendo? Se è bugia, perché continuo a riflettere su quello che Satana mi sta dicendo? Anziché metterlo in prigione, anziché sottometterlo alla parola di Dio, sostituisce questo pensiero con i pensieri di Dio. Non è facile, lo so, però è possibile. Sapete, Satana non cambia mai. Satana ha sempre la stessa strategia, sempre. Sapete perché non cambia? Perché è bravo, vede che ce la fa. Non bisogna cambiare se uno è bravo, giusto? Quando Gesù fu battezzato, vi ricordate? Si aprì il cielo e Dio cosa disse? Dio disse: questo è mio figlio, il mio diletto figlio, di cui mi compiaccio. Vero? L'aveva detto? L'aveva detto. Poi Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, subito dopo, possiamo dire, fu portato nel deserto dove incontrò chi? Incontrò Satana. E cosa gli disse Satana? Gli disse: se tu sei veramente Dio, se sei veramente figlio di Dio, scusate, vediamo come Satana veramente cerca di girare le cose. Contraddice quello che il padre aveva detto già prima, che Gesù è il figlio. Perché Satana viene e gli dice: se tu sei veramente il figlio di Dio? Satana mette a Gesù una condizione per essere un figlio di Dio, mentre il padre aveva già detto: tu sei figlio mio. Vedete cosa fa Satana? L'ha fatto anche con Gesù. Satana lavora sempre allo stesso modo. Perché deve proprio accadere a te se Dio veramente ti ama? Perché non cambia la tua situazione se Dio veramente ascolta la tua preghiera? Il Signore non ti guarisce. Sei un perdente. Non hai valore. Nessuno potrà toglierti questo peso. Tutte menzogne. Però siamo sinceri. Alzate le mani se non avete mai avuto un combattimento contro questi pensieri. Mario? Ah no, avete avuto... Ok, alziamo le mani se le abbiamo avute tutti. Allora forse siamo... ok. Tutti i giorni. Però in realtà non cadiamo. Non è una trappola, non è bravo Satana. In realtà dovremmo solo prendere quella freccia, girarla, chiederci da dove deriva. E se deriva dal nemico, non dargli conto. Fare finta che non esiste. No, non esiste. Ok? Mette in prigione questi pensieri. Chi te l'ha detto? Chiediti. Chi te l'ha detto? Fino a quando è solo un pensiero, se ancora in tempo, ma appena questo pensiero diventa una fortezza, diventa un grande problema. Quindi, miei cari, dobbiamo combattere con l'arma giusta, la parola di Dio, con le sue promesse. Ritornando alla vita di Davide, voglio aggiungere un altro piccolo pensierino. Saul, il primo re di Israele che regnò prima di Davide, fu anche un uomo di battaglia, sapete? E ne aveva anche vinte tante di quelle battaglie, simili a Davide. Ma la differenza tra Saul e Davide, sapete qual era? La maggior parte delle battaglie di Saul erano battaglie di difesa, mentre le battaglie di Davide erano delle battaglie, battaglie non di difesa, come la parola opposta? Da conquistare. Attacco, ecco. Lui era un attaccante. Lui non voleva difendere. Saul dice: io mi accontento con quello che ho, non c'è bisogno che il nemico entra nel mio riparto, va bene così. Davide dice: no, io voglio tutto. Io voglio non solo vincere, ma voglio anche conquistare. Sai una cosa? Satana a volte si accontenta anche vedendoci fermi, vedendoci in una posizione difensiva. In una posizione dove sempre rimbalzano gli attacchi di Satana. Sempre, sempre, sempre. È vero che vinci una, due, tre volte, poi man mano ti stanchi. Cosa succede quando ti stanchi? Ti batte. E anche se non cresci, va bene anche così per Satana. Non c'è problema. Davide invece fu un vero e proprio guerriero, un uomo di battaglia. Non gli bastava uscire vittorioso, no, voleva anche conquistare terra. La mia domanda questo pomeriggio che voglio farti è: cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu? Ti accontenti? Ecco quello che ti stavo dicendo all'inizio. Ti accontenti di essere figlio di Dio? Venire in chiesa, ascoltare, dire bella parola? Amen, così sia e basta. O vuoi essere preso dalla paura come Israele davanti a Golia? Vuoi dare ascolto ai pensieri che possono diventare delle fortezze nella tua mente? Simile a Israele quando avevano dato ascolto alle menzogne di Satana? Vuoi accontentarti dicendo il tuo territorio da batti, basta? In modo tale che ti senti qualche un giorno ti senti stanco e dai anche possibilità a Satana? Oppure inizi a riempire la tua borsa con delle pietre, delle promesse di Dio e le lanci contro il nemico quando ti vuole attaccare. Scegli di essere un uomo, una donna di battaglia, offensivo e non passivo. Filtra e lega ogni pensiero che non viene da Dio, chiedendoti da dove deriva. E sottometti alla parola di Cristo qualsiasi ragionamento e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, anche i nostri desideri. Davide aveva riconosciuto di ritrovarsi in guerra e mi chiedo se tu hai riconosciuto che sei già in guerra. Normalmente dovremmo stare fermi, tranquilli. Sì, è vero che siamo vittoriosi in Cristo, però nonostante ciò perdiamo ogni giorno qualche battaglia, vero? E quindi siamo in guerra. Il primo passo quindi per diventare un uomo secondo il cuore di Dio è diventare uomini e donne di combattimento, che entra nella nostra mente che non dobbiamo essere passivi, dobbiamo essere attivi, offensivi, ricordarci delle promesse di Dio. Altro non ha spazio nella nostra mente. Liamo tutti i nostri pensieri. Allora saremo più che vincitori, in qualsiasi momento. Amen? Chi può leggere Salmo 18, versetto 2?
Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio.
Che il Signore, che tu possa far tuo questo verso. Il Signore è la mia fortezza. Questo è quell'insegnamento che il Signore mi ha dato come primo punto per incamminarci a diventare uomini, donne, secondo il cuore di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.